per accompagnarci in questo mistero, no, del pentimento del cuore, vorrei oggi partire da due citazioni e poi fare il commento a un brano del Vangelo. Sempre quella mistica che avevo citato stamattina, ad Ewick di Anversa, ha questo pensiero sull'umiltà, che è l'effetto del pentimento. Allora, in una sua lettera dice: Dio faccia che ti possa conoscere, cioè che tu possa conoscere te stessa, scrive a una compagna, e ti faccia conoscere tutto ciò che ti manca. Non è che così che tu entrerai nella conoscenza dell'amore sublime, che non è altro che Lui, il nostro grande Dio. E invita: accetta di sottometterti in umiltà assoluta a ogni creatura, e che nulla ti sia pretesto per innalzarti, e che niente, no, ti sia pretesto per metterti sopra qualcuno. Tra l'altro, qui la gran parte è del mondo francescano, San Francesco, no? Stai sottomesso a ogni creatura. Guardate che questa disposizione deriva solo dal fatto di saper piangere. E penso che voi sapete che San Francesco è diventato cieco perché ha pianto tanto. Anzi, ha pianto troppo. Una definizione, questa è l'altra citazione, una definizione è della vita religiosa, è della vita monastica, ma nel tradotto per noi sarebbe della vita religiosa. Noi mai presenteremmo le cose così. E questo grande mistico descrive la figura del monaco e la sua attività spirituale in modo veramente inconsueto, io direi per la nostra rattrappita intelligenza spirituale, ma la descrizione è molto potente. Si riferisce a chi è il monaco, quindi a chi entra nella vita religiosa. La sua pratica è il pentimento. La caratteristica qualificante rispetto al nome che porta è questa: si chiama uomo capace di pentimento, uomo dal cuore addolorato. E poi si rifà al fatto che tutti i santi hanno attivato questo piangere su di sé per aprirsi alla grandezza dell'amore di Dio perdonante, che perdona. E poi ha un commento, il pensiero è molto più elaborato, io estraggo solo i punti significativi, no? Quelli che ci interessano. Ha un commento su due beatitudini che esprime così: beati i puri di cuore, perché non ci sarà tempo in cui non saranno saziati con questa delizia delle lacrime, e in essa sempre vedranno il Signore, e con le lacrime che riempiono loro gli occhi saranno resi degni della contemplazione delle sue rivelazioni durante la preghiera. Quando Gesù dice beati gli afflitti perché saranno consolati, non dice con quale consolazione, quando il monaco è reso degno, vita religiosa, quando il monaco è reso degno di attraversare il paese delle passioni umane con le lacrime e di raggiungere la piana, la pianura, no? Della purità dell'anima, allora sa di che consolazione Gesù sta parlando. Se uno arriva a tale conoscenza e se gli è dato di trovare quella consolazione non così facilmente scopribile qua giù, quindi vuol dire che non è proprio una cosa scontata, la consolazione è quella che Dio dona a motivo della purità per coloro che si affliggono per i loro peccati. È impossibile per un uomo che piange su di sé vivere le passioni umane, cioè fare peccati. Tutti i santi cercano con desiderio di entrare per questa via e davanti a loro, per mezzo delle lacrime, si apre la porta dell'ingresso nella regione della consolazione, nella quale Dio potrà essere goduto nella sua manifestazione. Quello che noi non cogliamo, diciamo, normalmente, no, all'interno di questa esperienza è perché noi, quando parliamo di pentimento, abbiamo in mente un certo peccato, io mi pento di quel peccato e torno a posto, più o meno, noi abbiamo sempre questa percezione. E se entrare nel pentimento è entrare nelle profondità delle radici del cuore, e nella profondità del cuore abita Dio. Per poter incontrare Dio che abita nel cuore, l'uomo ha solo questa via, cioè imparare a piangere per entrare profondamente nel proprio cuore. E quello che avviene corrisponde a questa spiegazione. Se uno è giunto alla purezza del cuore, l'indizio qual è? Cioè, da che cosa si arguisce che un cuore è tornato puro? Noi normalmente risponderemmo perché non ha pensieri cattivi, normalmente. Voi conoscete la risposta che è riportata, non so se nei Fioretti o il colloquio tra Francesco e Frate Leone. La domanda è... e attorno, diciamo, alla purezza, no? E facendo la domanda a Frate Leone risponde nel senso di dire non avere pensieri cattivi, no? E lui risponde così: allora capisco perché tu sei sempre triste, perché è impossibile non avere pensieri cattivi. E lui risponde: la purità non è data dal fatto di non avere pensieri cattivi, è data dal fatto che l'amore di Dio ti possiede interamente. Allora, Francesco riprende la grande tradizione, anche la tradizione mistica, dei grandi santi. Allora, qual è l'indizio che ti segnala di essere arrivato alla purità di cuore? Quando saprà che il suo cuore è arrivato alla purezza, colui che vede belli tutti gli uomini e nessuno gli sembra immondo, allora è un uomo dal cuore puro in verità. Altrimenti, come è possibile che si compia la parola dell'Apostolo? Colui che è una traduzione un po' diversa da quella che noi leggiamo nella nostra Bibbia, è il passo della lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetto 3. Colui che si tiene nella piena virtù reputa chiunque migliore di se stesso nel cuore e in verità. E viene riportato un collegamento con due altri passi della scrittura, perché è detto, riferito alle scritture, gli occhi puri non vedono il male. È un passo del profeta Abacuc, capitolo 1, versetto 13. Ma è anche una ripresa che fa Paolo nella lettera a Tito, spero di non sbagliarmi, capitolo 1, versetto 15, dove dice tutto è puro per i puri. Allora, provate a, diciamo, a fissare l'attenzione in quello che abbiamo detto. È puro chi vede belli tutti, no? Come si fa a vedere belli tutti quando è evidente che tutti non sono affatto belli? Come si fa? Si assume lo sguardo di Dio, il compassionevole. Dio, quando vede noi, vede tutti i nostri peccati, vede tutte le nostre mancanze, ma il suo modo di guardare è puro, cioè non condanna, neanche giudica, avverte, vede il bisogno di lui e per questo lui è compassionevole. Chi impara a pentirsi piangendo i propri peccati, entra in questo sguardo di compassione per tutto e per tutti. Questo rende il cuore puro. Notate che sottolineare che la purità è segnalata da uno sguardo, quindi da una compassione, questo non ha niente a che fare con la propria perfezione. Questo non ha niente a che vedere con i propri meriti. Ha a che fare con questa larghezza di benevolenza per tutto e per tutti, perché così imita il suo Dio. In essi i collegamenti segreti che avvengono nel cuore sono questi. Per avere memoria costante di Dio, occorre stabilirsi nel pentimento più bruciante, il quale genera la purità di cuore, la quale ci fa vivere la compassione verso tutti. Questi sono i collegamenti. Il problema principale per noi è sempre quello di trovare la porta del pentimento, di imparare a piangere. Noi piangiamo per mille ragioni. Penso che voi avrete notato nella vita, soprattutto per esempio voi donne, di quante qualità sia il piangere. Si può piangere di gioia, si può piangere di rabbia, si può piangere di dolore, si può piangere e alla fine del pianto restare così amareggiati, si può piangere e alla fine del pianto restare sollevati, eccetera. È di tanti tipi. Qui si enuncia un tipo, è il tipo della verità, del proprio porsi davanti a Dio. Noi davanti a Lui siamo peccatori. E capite anche perché il piangere sul proprio peccato, il far memoria, per esempio, dei propri peccati, non si risolve in una specie di oltraggio a se stessi, come spesso avviene nella psicologia. Tu hai sbagliato una volta, tu ti condanni. Una signora una volta diceva, io so che Dio mi ha perdonato, ma io non riesco a perdonare a me stessa. Più o meno, no? Ecco, questo modo di piangere su di sé non è frutto del pentimento. Cioè il pentimento alla fine lascia un sapore dolce. Il sapore dolce è dato dal fatto che quando tu ti penti non sei solo. Non ci si può pentire del proprio peccato guardandosi allo specchio, ma ci si può pentire specchiandosi in altri due occhi. Se io vedo gli altri occhi, ma i miei allo specchio, sono sempre io. E quando piango così, piango per la mia immagine rovinata. Ma la mia immagine non è il mio cuore, è quella immagine che io difendo verso gli altri. È come se io avessi bisogno di presentarmi agli altri in un certo modo. Dio non c'entra niente in questo. Ecco, tutto questo movimento del nostro cuore, no? Nel pentimento vero è come svanisce. E tu sei davanti ad altri due occhi che però guardano te con bontà. Quello che noi, meno secondo me, no? veramente non accettiamo, è quello che i padri antichi dicono come condizione per vivere il pentimento. Allora, noi non pensiamo proprio così, ma c'è tanta verità in queste affermazioni. Per esempio, cito qualche autore così, un'anticipazione, non leggete le cose psicologicamente, questo è un invito proprio di livello spirituale, per il cuore, non per la psiche. Allora, fai il possibile per non essere stimato, perché tu possa piangere. Noi potremmo parlare oggi così? Bada di non crederti migliore in nessuna cosa e preoccupati di dolerti per i tuoi peccati. Possiamo parlare così noi? È proprio perché non parliamo più così che noi non entriamo più nel cuore, che restiamo sempre in superficie e facciamo sempre mille fatiche pressoché inutili. Allora, per far cogliere, ecco, la portata, no? Perché sono tutte espressioni di esperienza di uomini, non è una riflessione elaborata a tavolino, è la percezione di quello che hanno notato nell'esperienza concreta della vita, no? Allora, per cogliere questo, vorrei accompagnarvi nell'entrare oltre, diciamo, la scena, nell'entrare nel racconto della guarigione del paralitico. Siamo, vi leggo alcuni versetti di questo brano, siamo al capitolo 2 di Marco e Gesù ha già fatto parecchi miracoli. Marco è molto sintetico, no? Quindi in un capitolo ha già presentato parecchi, e soprattutto aveva guarito il lebbroso e si era creato una fama attorno a Gesù, tanto che per un certo periodo non è più ritornato a casa, la sua casa è Cafarnao, è rimasto in luoghi deserti e andavano a cercarlo. Poi a un certo punto decide di tornare a casa, arriva, vengono a saperlo, boom, lo assiepano, no? E si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, 50 persone per me, non immaginate, una casa. Comunque, a causa della folla, scoperchiarono il tetto sul punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano: «Perché costui parla così? Bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» Subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra loro, disse: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Allora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò, subito prese la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Questo è la scena. Vi faccio, per portarvi oltre la scena, vi faccio piccoli rilievi. Il paralitico è stato portato per essere guarito o per essere perdonato dai suoi peccati? La cosa strana in questo brano: nessuno parla, solo Gesù. Terza cosa: quando depongono il paralitico, tutti si aspettano una certa cosa, Gesù ne fa un'altra. Ma la porta segreta di questo racconto è l'annotazione: vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora, se vi fate la domanda: cosa ha visto Gesù? Non viene detto nel racconto, però proprio per quello che ha visto, lui si muove in un certo modo, si muove in una certa maniera. Questo muoversi in una certa maniera non può essere compreso. Il racconto, che fa parte dei racconti dei miracoli, non è raccontato per far sapere che Gesù ha fatto un miracolo, ma è raccontato per far sapere che se Gesù ha la possibilità di fare un miracolo, vuol dire che quello che ha detto prima è vero. Quando si va davanti a lui, cosa si cerca? La prima cosa o la seconda? Allora, questo può essere uno dei suggerimenti che potreste sfruttare sempre. Quando, diciamo, la liturgia proclama nel ciclo festivo, no, i brani evangelici, sono sempre collocati all'interno di una struttura liturgica, fin dall'antifona d'ingresso, no? E tutte le varie parti che cambiano in funzione del Vangelo. Allora, provate a ritornare alla liturgia della domenica settima del tempo ordinario, ciclo B, perché l'antifona d'ingresso riporta le parole del Salmo 12 e le mette in bocca al paralitico guarito. Quando l'antifona d'ingresso è proclamata, se voi pensate che quelle parole sono sulle labbra del paralitico, capite sia il Salmo che il cuore del paralitico. quando dice confido, Signore, nella tua misericordia, gioisca il mio cuore nella tua salvezza, canti al Signore che mi ha beneficato. Ma se voi prendete il Salmo e ritornate all'inizio del Salmo, il Salmo 12 comincia con fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Questa è la condizione del nostro cuore, è la condizione del cuore del paralitico. È chiaro che Marco, raccontando questo episodio, vuole attirare l'attenzione dell'ascoltatore, quindi nostro, oltre l'apparenza. È evidente che il paralitico è stato portato per essere guarito. Ma Gesù non risponde a quella urgenza, ne individua un'altra e risponde a quell'altra di cui non si dice niente, ma lui ha visto qualcosa. Se andate alla liturgia di questa domenica che ho citato, la prima lettura è presa dal capitolo 43 di Isaia. È a partire da quella lettura che noi possiamo cogliere il movimento e del cuore di Gesù e del cuore del paralitico. Perché in questo capitolo 43 il profeta descrive il Signore nel suo amore per Israele. E, diciamo, la parte centrale, no? Di questo capitolo è il popolo che io ho plasmato per me. Io, viene ripetuto, io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso e non ricordo più i tuoi peccati. Ma se voi riprendete proprio l'insieme del capitolo, il capitolo è attraversato da espressioni e manifestazioni di affetto intenso e intramontabile di Dio per il suo popolo. È in questo capitolo dove si dice: tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima, io ti amo, io sono con te. Si trovano tutti in questo capitolo. Allora, l'amore di cui viene sottolineato l'intensità, la fedeltà di Dio, è proprio quello del cancellare i peccati, nel non ricordare le colpe. Ma nel testo profetico questo cancellare i peccati corrisponde al popolo che io ho plasmato per me. Il popolo plasmato per me è il popolo a cui Dio rimette i peccati, di cui Dio cancella i peccati, per il quale Dio non ricorda più i suoi peccati. E si potrebbe sottolineare, no? Non si vuol dire che il suo amore è tanto grande da dimenticare i peccati, ma il fatto di non ricordarli è il segno che quell'amore raggiunge noi, raggiunge il nostro cuore, nella dinamica di vita che comporta. Se si legge la versione greca dei 70 di questo testo profetico di Isaia, è ancora più evidente, perché è detto con ancora più enfasi: io sono proprio colui che cancella le tue trasgressioni. E quel io sono ricorda la rivelazione di Dio al Sinai. Dio è semplicemente e totalmente il Dio che è dalla parte dell'uomo, il Dio che ama l'uomo al punto da non stancarsi mai di lui, dal perdonare tutti i suoi peccati sempre. Dio non ha mai bisogno di riconciliarsi con l'uomo. Dio è sempre riconciliato con l'uomo. È l'uomo che ha bisogno di riconciliarsi con Dio. Questo spiega la corsa di Dio verso l'umanità, di cui tutte le scritture parlano, e che sempre in questa messa il canto al Vangelo che introduce il brano del paralitico riporta: il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Ora Gesù, davanti al paralitico, agisce nell'ottica del Dio che plasma il suo popolo. Questo, se voi leggete solo il brano del Vangelo, non lo potete intuire, ma se lo collegate agli altri brani della scrittura, certo, non solo lo potete intuire, ma ne comprendete il cuore di quel brano, comprendete il segreto di quel brano che riguarda tutti noi. Il Salmo responsoriale canta fin dal primo versetto, no? Beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera. E invece l'antica versione greca e poi quella latina rendono in questo modo: beato colui che ha intelligenza del povero e del misero. Se voi leggete tutti gli esegeti moderni, tutti, nessuno escluso, spiegano l'uomo che ha premura della debolezza del suo fratello riceverà la premura di Dio. A nessuno viene in mente che in questo salmo il debole non è l'uomo, è proprio il figlio di Dio fatto uomo. Chi ha intelligenza del debole è chi ha intelligenza del mistero dell'incarnazione, morte e risurrezione di Gesù. È proprio il figlio dell'uomo che ha sacrificato ogni potere e grandezza per invitare ciascuno alla comunione con lui, che non abbandona pur quando è abbandonato, che non si rifiuta pur quando è rifiutato, che non si stanca di plasmare l'uomo. Se di quell'uomo noi abbiamo premura, non subiremo mai il male, perché non c'è sventura che possa separarci da lui e dai nostri fratelli. A questo mira l'azione di Dio che vuol plasmare l'uomo in Cristo. L'uomo come fa a percepire questo? Solo riconoscendo i suoi peccati, solo imparando a piangere. La novità di questo brano, che può essere una novità, diciamo, dogmatica, ma soprattutto una novità di esperienza, è che se Gesù fa il miracolo di guarire le gambe, è soltanto per mostrare che quello che lui è venuto a fare non solo lo fa in verità, ma lo fa in pienezza di rivelazione dell'amore di Dio per l'uomo, cioè nel rimettere i peccati. Questo rimettere i peccati corrisponde al Dio plasma il suo popolo. Quel plasmare è collegato al fatto: se lui rimette i peccati perché ha compassione di noi, il plasmare noi è il plasmare sulla sua verità, cioè rende noi a nostra volta capaci di compassione. Questo movimento si può percepire solo nella consapevolezza che noi davanti al Signore, essendo peccatori, che riconoscono i propri peccati, che piangono su di sé, noi incontriamo la sua bontà. E quando il cuore è toccato dalla sua bontà, allora ha, non dico gli strumenti, no, ma ha la possibilità di non essere più toccato dal male. Il male, in qualche modo, toglie l'esperienza della bontà. Ma se noi siamo toccati dalla bontà di Dio, non c'è nessun male che ci separi dalla bontà di Dio. Mi viene da dire, è tutto qui. È tutto qui. Nello spiegare ci vuole 5 minuti, nel vivere ci vuole 1000 anni. E adesso è già passato il tempo, ma concludo così, poi lo riprenderò domani. L'errore di fondo che noi, diciamo, facciamo secondo la disposizione di cuore che normalmente prendiamo è quello di voler conquistare Dio. Dio non può essere conquistato. Allora, lasciamo proprio la realtà di Dio, parliamo della grazia, va, che forse è più abbordabile. La grazia non si può conquistare, la grazia va attirata. Che cosa attira meglio, più direttamente, più intensamente la grazia al cuore dell'uomo? Le sue virtù? I suoi meriti? La compassione verso tutti. Quando tu sei disposto a non preferire mai te stesso agli altri, a stare in benevolenza proprio quando gli altri ti vengono contro, tu testimoni di una fonte, no? Di un pescaggio che va oltre te e la grazia ti inonda. E corrisponde al saranno consolati. Quella consolazione è quella che deriva dal fatto di vedere in modo luminoso tutto quanto. E se voi vedete in modo luminoso, vuol dire che non prendete più il principio di letizia da niente e da nessuno. L'avete, quando Gesù dice, no? Adesso non mi viene bene la frase, quando dice che una fonte zampillante in noi, la frase precisa non me la, te la ricordi?
No.
Vabbè, non mi viene in mente, no? Cioè, c'è qualcosa dentro di noi che butta continuamente e niente la può ostruire, ed è solo la compassione, perché la compassione corrisponde alla qualifica, per quello che noi conosciamo, di Dio nei nostri confronti. E siccome tutte le parabole di Gesù sono raccontate per illustrare quali sono i sentimenti di Dio e quali sono i modi di agire di Dio, quando l'uomo condivide i sentimenti di Dio e si muove come si muove Dio, allora è nella gioia. Gesù, prima di subire la passione, e soltanto lì, dice: io voglio che abbiate la mia gioia e che l'abbiate piena. Ma lo dice prima di subire la passione. È lo stesso movimento interiore del pentirsi, perché è come un scendere nel proprio cuore, toccare le radici. Quelle radici appartengono a Dio e producono secondo l'amore di Dio. Non siamo molto convinti, anche se è bello pensarlo, perché, e lo ripeto, perché realizzare questo vuol dire, come dicevo prima, fai il possibile per non essere stimato, perché tu possa piangere. Non crederti migliore in nessuna cosa, preoccupati di dolerti dei tuoi peccati. Siccome questo non ci è consentaneo, neanche la gioia ci è consentanea. Neanche quel segreto, che pure è il nostro, è il segreto della nostra umanità, non è percepito. Allora il piangere è poter smuovere il nostro cuore perché si renda conto che il suo segreto è questo. La sua pienezza di umanità è questa. E noi la possiamo vivere proprio guardando alla rivelazione di Gesù, lui che, figlio di Dio, si fa figlio di uomo, si fa servo, si fa schiavo, ma per manifestare lo splendore dell'amore di Dio compassionevole per tutti.